Benvenuti a Scopri Liguria. Io sono Andrea Carpi e oggi vi racconto una storia che parla di diritti e di libertà, di preti, di contadini e di una famiglia di cantastorie che finì in carcere per aver letto la Bibbia. La nostra storia comincia e finisce tra i campi e i boschi della Val Fontanabuona, quella valle che corre stretta e parallela al mare tra Genova e il Tiguglio. Appennino profondo la Val Fontanabuona. Anche se il mare in certi punti è davvero vicino, almeno in linea d'aria, l'ambiente e il clima parlano di montagna, di freddo, di castagne per sfamarsi e di aratro per spaccarsi la schiena. Al tempo della nostra storia, siamo alla metà dell'Ottocento, Favale è un paese povero, circondato da monti alti e severi, con circa 2.000 abitanti divisi in 13 borgate. Di queste, la più popolosa è la frazione di Castello, dove vive la famiglia dei Cereghino, un vero e proprio clan che tra fratelli, figli e nipoti conta una quarantina di persone. Contadini, come quasi tutti i valligiani, i Cereghino, durante l'inverno, quando i campi danno meno lavoro, fanno un altro mestiere, sono girovaghi e cantastorie. Con gli strumenti che si tramandano di generazione in generazione e con un repertorio di canzoni scritte e composte da loro, i Cereghino girano le fiere e i mercati, di qua e di là dell'Appennino, per intrattenere il pubblico e guadagnare qualche spicciolo in più. Un lavoro faticoso, che tiene lontani dal paese per settimane, lasciando alle donne e ai vecchi la cura della casa, dei campi e degli animali. Le canzoni che suonano e cantano sono piuttosto semplici e intrise di moralismo. Le donne, fannullone e spendaccione, devono badare ai figli e alla casa, a cercare marito quando sono in età. Il servo deve occuparsi delle cose del padrone. Il povero è destinato a soffrire, ma se si comporta bene sarà risarcito nell'aldilà. Una vita che va avanti uguale a se stessa, anno dopo anno, stagione dopo stagione, nel tempo cristallizzato delle valli dell'Appennino. Ma in quegli anni, diversi fatti, dentro e fuori la Val Fontanabuona, stanno per cambiare profondamente la vita dei Cereghino. La fine del Settecento porta con sé la fine della Repubblica di Genova. La Superba entra nell'orbita di Napoleone e dei francesi e dopo il Congresso di Vienna viene arbitrariamente annessa al Regno di Sardegna. La perdita dell'indipendenza e le politiche economiche piemontesi, che sfavoriscono i commerci dei Liguri con dazi e tasse, creano un feroce e diffuso malcontento. Ma la parte centrale dell'Ottocento è anche il periodo dei moti popolari, delle richieste liberali della borghesia che si scontrano con il desiderio di restaurazione diffuso tra nobili ed ecclesiastici. Nel 1848 viene promulgato lo Statuto Albertino, quella sorta di prima costituzione del futuro Regno d'Italia, ed è anche il 1848 l'anno delle lettere patenti, le leggi con le quali Carlo Alberto riconosce i diritti civili e di culto a valdesi ed ebrei nel Regno di Sardegna. Dei grandi fatti della storia, in realtà, poco filtra in concreto nelle valli dell'Appennino. Qui non ci sono i borghesi liberali e nemmeno la vecchia nobiltà. In campagna, a dettare legge, a guidare le comunità, a istruire come serve e quando serve i contadini, ci pensa il clero. Nel 1846, a prendere possesso della parrocchia di Favale, arriva da Chiavari il giovane parroco Cristoforo Repetti. Nel giro di pochi mesi riuscirà nella non facile impresa di rendersi inviso un po' a tutti. Eccessivo, indiscreto, inopportuno, scandaloso, Don Repetti viene descritto così dagli altri preti e dal sindaco, che più volte segnalano alle autorità ecclesiastiche i suoi comportamenti, chiedendone anche l'allontanamento. Un carattere autoritario, fumantino e bizzarro, che lo allontana dal suo gregge, contadini analfabeti, gente semplice, che ha bisogno soltanto di un conforto e di una guida. Con queste premesse si arriva al 1849. In quell'anno Andrea Cereghino, uno dei capifamiglia, acquista a Genova la Bibbia del Diodati, ovvero la versione più economica e non approvata dalla Chiesa, che pretende che a circolare sia solo la Bibbia tradotta da Martini. Andrea Cereghino la acquista per cercare ispirazione per le sue composizioni, probabilmente senza grandi progetti spirituali o tantomeno eretici. Va detto anzi che fino a quel momento i Cereghino sono sempre stati ferventi cattolici e tra i pochi a non criticare duramente Don Repetti, pur trovando, come tutti, piuttosto strani alcuni suoi comportamenti. Il prete scopre che i Cereghino si riuniscono per leggere la Bibbia, oltretutto quella proibita. Vieta loro di farlo, pretende che gli venga consegnato il libro, mette alla berlina di fronte a tutta la comunità i trasgressori. È l'inizio della frattura e le tensioni durano mesi, fino al 1851. Da luglio a dicembre Repetti, per motivi di salute, si allontana dalla parrocchia. I Cereghino nel frattempo sono entrati in contatto con la comunità valdese della Valpellice e hanno deciso di aderire a quella chiesa. La scelta non è semplice. Sanno di isolarsi all'interno della loro stessa comunità, sanno di andare incontro a molti problemi, ma come abbiamo visto, da pochi anni il culto è garantito e in fondo pensano ingenuamente di non fare nulla di male e soprattutto di non fare male a nessuno. Ma questo si rivelerà soltanto un favore al prete. Don Repetti, tornato dalla malattia, trova un nemico contro cui schierarsi, un pretesto per far dimenticare le tante voci su di lui e ritrovare il sostegno del paese. Il 31 luglio 1851, il giovane Giuseppe Cereghino chiede al parroco le pubblicazioni di matrimonio con Vittoria Costa, di una borgata vicina. Il prete rifiuta il matrimonio tra una cattolica e un acattolico, così come rifiuterà di fornire il certificato di stato libero a Giuseppe. Ma Giuseppe e Vittoria, giovanissimi e innamorati, non desistono e si sposano per vim a Vignale, entrando di sorpresa in canonica con i testimoni e urlando le loro intenzioni, in modo che il parroco di lì potesse udirli. Lo stesso stratagemma, per capirci, usato da Renzo e Lucia nei Promessi Sposi. Don Repetti, che non aspettava altro, corre a denunciare. Il regio fisco di Chiavari indaga e la notte del 31 novembre 1852 manda i carabinieri ad arrestare i Cereghino. Vengono portati via due dei tre capifamiglia, Andrea e Giovanni, nonché i due giovani coniugi, Giuseppe e Vittoria. Stefano, in quel momento forse il vero leader del clan, tanto che poi diventerà il primo pastore, si rifugia a Torino e poi a Torre Pellice. Portati prima a Cicagna, vengono condotti il giorno dopo, un giorno di festa, a Chiavari. Un corteo volutamente lento per umiliare i prigionieri, facendoli sfilare tra tutti i valligiani. Nella battaglia tra liberali e reazionari, che vede schierati dalla stessa parte Don Repetti e i carabinieri, i Cereghino diventano un simbolo. Il gruppetto, con Vittoria incinta, percorre a piedi 15 miglia. Una volta a Chiavari sono rinchiusi nella prigione. Giuseppe si ammala e sarà portato in ospedale, assicurato al muro con una catena lunga 3 metri. Nei lunghi mesi di prigionia che seguiranno, tutti dovranno subire una sorta di lavaggio del cervello, con preti, monaci e suore che cercheranno quotidianamente di farli convertire. La vicenda dei Cereghino arriva a Torino. Il governo Cavour ha una forte componente liberale, vuole mettersi in mostra con l'Inghilterra e gli altri paesi europei per l'attenzione ai diritti. Dei Cereghino si parla alla Camera dei Deputati, proprio mentre un altro membro della famiglia, la 17enne Maria, viene anch'essa incarcerata. I giudici di Chiavari sembrano lontani dai palazzi sabaudi, ma il vento sta cambiando. Interessi politici ed economici, ben più grandi di quattro contadini di Favale, stanno indirizzando la vicenda verso un epilogo ben preciso. il 18 febbraio 1853 si apre il processo a Giuseppe e Vittoria, i due giovani sposi. Il reato contestato è di pratiche disoneste con pubblico scandalo. Una convivenza senza matrimonio, in pratica. Finisce con 3 mesi di carcerazione preventiva e una condanna a 6 giorni, ormai già scontata. A marzo si apre l'altro processo, ad Andrea, Stefano, Agostino e Maria. Dietro alla formula vilipendio alla religione si nasconde in realtà l'accusa di eresia. Anche in questo caso i giudici decidono di non decidere. 2 mesi a chi ne aveva passati 4 in carcere, 6 giorni alla ragazza imprigionata da 2 mesi. Il problema era politico e i giudici di Chiavari non seppero o non vollero prendere una decisione chiara. Alla fine tutti i Cereghino tornarono a casa, dopo essere stati arrestati e trattenuti come i peggiori criminali. Giuseppe, profondamente segnato nel fisico dai mesi di prigionia, muore nel 1855, 2 anni dopo il processo. Sarà il primo a essere sepolto nel piccolo cimitero valdese che ancora oggi si incontra, salendo la strada che si arrampica verso la Val d'Aveto. La piccola comunità valdese ebbe una scuola, la chiesa, l'abitazione del pastore. Durò ancora qualche decennio, sempre più chiusa, allontanata da quel Don Repetti che rimase parroco fino al 1880. Il tempo, l'emigrazione verso l'America, lo spopolamento delle campagne, per qualcuno anche il peso insostenibile di una diversità additata da tutti, fecero il resto, e la piccola comunità valdese della Fontana Buona si esaurì, in modo naturale, nei primi anni del Novecento. Per approfondire, si possono vedere La fatica e l'America di Marco Porcella, Internos Edizioni, e Cereghino, Storie dimenticate di Valdesi in Liguria, di Giovanni Meriana, De Ferrari Editore. Con la storia dei Cereghino si conclude questo primo ciclo di racconti. La musica che mi accompagna e che mi ha accompagnato per queste 8 puntate è It's Been a While di Vlad Glushenko. Un grazie e un saluto da parte mia. Vi aspetto in autunno con delle nuove storie.